Eccoci qua, buongiorno cari amici, siamo qui con la dottoressa Elisa Paluan. Ciao Elisa. Bene,
Buongiorno.
bene, siamo qui per parlare insieme di tanti argomenti interessanti. Elisa ci darà delle dritte veramente importanti per quanto riguarda la gestione dello stress e in particolare del tecnostress, quello relativo ai social e come poterlo integrare nella nostra vita. Se sentite questi rumori, se vedete uno scenario diverso, è perché mi sono spostato in quanto stanno facendo i lavori qui a studio e quindi siamo in una situazione di fortuna. Quindi mi scuso, diciamo, se ci si sente il martello pneumatico, speriamo che non sia troppo forte. Allora, Elisa, intanto benvenuta, dici qualcosa di te per chi non ti conosce, che cosa fai di bello nella vita e qual è la tua missione di vita?
Grazie. Allora, io sono Elisa Paluan, sono una psicologa laureata in psicologia clinico-dinamica. Mi sto specializzando in psicoterapia presso una scuola di analisi junghiana e contemporaneamente sto anche svolgendo un dottorato di ricerca in scienze sociali a Padova. La mia linea di ricerca riguarda le pratiche contemplative e quindi studio molto sulla meditazione, le altre varie pratiche e i correlati che a queste si associano, soprattutto a livello sociale, quindi studio la compassione, la self-compassion, l'empatia. E mi occupo comunque anche di ricerche in ambito clinico. In particolare mi sono occupata nel mio percorso, ma insomma sto ancora svolgendo dei lavori riguardo di dipendenze. Ecco.
Bello, bello, beh, tantissime cose. Allora, guarda, rischiamo di stare nei prossimi 3 giorni a parlare. Cercheremo di focalizzare su qualcosa. Ecco, a proposito di pratiche di mindfulness, self-compassion, eccetera, ci vuoi dire finora che idea ti sei fatta? Cioè, quanto queste pratiche ci possono aiutare poi nella vita di tutti i giorni oggi, visto che siamo sempre in qualche modo distratti da tanti stimoli esterni, tra cui cellulari, social e schermi.
Certo, allora partiamo dal presupposto che le pratiche contemplative derivano da altre culture rispetto alla nostra, hanno una lunghissima tradizione millenaria, derivano da culture, filosofie, religioni orientali e sono state importate in Occidente solamente alla fine degli anni 70 da Kabat-Zinn, il quale ha sviluppato il protocollo MBSR, soprattutto in ambito medico, inizialmente per aiutare pazienti con varie patologie anche di tipo organico. L'intuizione di Kabat-Zinn è stata quella di proporre la pratica meditativa da un punto di vista laico, quindi privandola di quelle che erano le sue radici essenziali, quindi epurandola un po' di quella matrice spirituale da cui queste pratiche derivano, perché ricordiamo che sono parte di un lunghissimo percorso che riguarda tutta la vita dell'individuo e in varie sfere della sua esistenza. Quindi è un percorso che si lega moltissimo, ad esempio, all'etica. E lo scopo di Kabat-Zinn, togliendo questa parte alla pratica contemplativa, era renderla fruibile alla cultura e alla utenza occidentale, pensando che rimanendo legate un po' a un ideale spirituale, religioso, potessero non essere comprese o addirittura non trovassero un riscontro, un'adesione come magari si pensava, si desiderava. Invece sono pratiche che hanno degli effetti molto, molto importanti e benefici a livello sia individuale, sia interpersonale e poi anche a livello più ampio, a livello sociale, cioè sono veramente uno strumento potenziale di cambiamento a livello globale. Ecco, quindi questo è
Bello.
stato il pro e il contro di portare anche a noi questa pratica, che poi se ci pensiamo comunque l'abbiamo anche noi nella nostra cultura, perché anche nella
Esatto.
religione
Sì.
più diffusa, la religione cristiano-cattolica. Pensiamo ad esempio alla recitazione del rosario. Se fatta in un certo modo, così come è stata pensata, è una vera e propria pratica contemplativa e ci sono studi che riportano come inneschi gli stessi processi che innesca, non so, una meditazione di tipo orientale. Ecco, quindi questo certo. Volevo dire.
Che il processo, diciamo, psicologico sottostante è lo stesso.
Certo, è il medesimo, che lo si faccia in un modo, che lo si faccia in un altro. Poi il panorama delle pratiche contemplative è vastissimo, perché ci sono quelle più di matrice clinica sì, occidentale, ci sono quelle invece più di matrice orientale, ci sono pratiche che coinvolgono il movimento del corpo, che prevedono l'esercizio, insomma, dell'attenzione, il focus attentivo certo, su un oggetto certo. della meditazione, pratiche che vengono fatte camminando, muovendosi, danzando, in solitaria, con altre persone. Quindi c'è veramente una diversità vastissima, ecco, in come queste pratiche vengono svolte. Tuttavia, il processo, diciamo così, psicologico, ma direi psicofisiologico sottostante, sì. è il medesimo e gli effetti che si intende produrre sono i medesimi. Quello che io ci tengo tantissimo poi a specificare, perché è anche parte del mio lavoro di ricerca, è l'importanza di recuperare anche una dimensione più ampia di queste pratiche, perché spesso vengono utilizzate per fini, come dire, di benessere, alleviare un sintomo, quindi un benessere più edonistico. Certo. Invece sono pratiche che possono portare a un benessere definito eudemonico, cioè un benessere più profondo, che hanno a che fare con il senso della vita e che, a mio avviso, possono anche portare ad effetti più duraturi e pervasivi, quindi non solo a se stessi, ma anche agli altri, perché poi noi alla fine ci relazioniamo con altre persone e viviamo in una società.
Bello, bello quello che dici, molto interessante, anche perché pensavo che a livello poi psicologico invece viviamo in una società, diciamo, in cui siamo sommersi da stimoli distraenti, in cui siamo sommersi, cioè, mentre immagino, no, in alcune culture tipo monasteri buddisti in Thailandia sono esplicitamente fatti e pensati per ridurre determinati tipi di stimoli e per aumentarne altri, per favorire questo processo anche introspettivo e di concentrazione e di meditazione. Viceversa, viviamo noi in una società antimeditativa, direi, cioè in cui dalle slot machine alle TV, ai social, tutto ci porta tendenzialmente fuori dal centro. È così, certo. secondo te? E che cosa possiamo fare per riuscire a non perdere il centro?
Certo, il cosiddetto mind wandering che si cerca di evitare tramite la meditazione o altre pratiche di questo tipo, cioè il vagare della mente, ed è per questo che la pratica contemplativa, anche fissando ad esempio l'attenzione su un oggetto di meditazione, aiuta tantissimo a non perdere il focus, a rimanere o focalizzati su un oggetto di meditazione o addirittura a sviluppare il cosiddetto vuoto della mente, quindi a non pensare, a stare in uno stato di assoluto vuoto, senza pensieri, senza vagare qua e là. Certo, è umano che durante la pratica contemplativa, che fra l'altro scoraggia moltissime persone, perché si cerca poi quel prodotto fatto e finito che tot sedute, tot sessioni, e io sarò una persona estremamente equilibrata, estremamente in grado di mantenere l'attenzione. In realtà, chi inizia a praticare la contemplazione, la meditazione a vari livelli, all'inizio potrebbe sperimentare addirittura un momento di iniziale difficoltà, se non proprio di frustrazione o anche di spiacevolezza fisica nello stare in determinate posizioni, in un determinato modo, potrebbe sentire dolore o altro, ma sono assolutamente vissuti, e questo è anche un altro degli scopi della meditazione, che vanno ascoltati, vissuti nel presente, nel qui ed ora in cui si presentano, e lasciati andare. E Se non è un esercizio questo, l'importante è avere la persistenza, cioè capire che questa difficoltà iniziale è un qualcosa di assolutamente fisiologico, se non benefico, perché bisogna passare attraverso la difficoltà iniziale per poi acquisire una progressiva padronanza nella pratica. Conosco
Bellissimo.
persone, perché nel mio lavoro, parte della mia ricerca si svolge con meditatori, quindi io li intervisto, parlo molto con loro. Ci sono persone che, anche nella vita di oggi, qui in Occidente, facendo quello che facciamo tutti noi, quindi lavorando, avendo una famiglia, vivendo una vita frenetica, comunque riesce a mantenere quello che tu dicevi rispetto alle persone che stanno nei monasteri buddisti, cioè riescono comunque a stare decentrate, ad essere consapevoli e a farsi meno intrappolare da determinati stimoli, cioè quindi hanno una consapevolezza tale che riescono a capire quando è ora magari di rifocalizzare l'attenzione, perché si può perdere l'attenzione, siamo umani, ci possiamo perdere, ci possiamo distrarre. La trovo una pratica davvero molto, molto potente, a supporto magari di altri percorsi, di altre strategie così di crescita personale, però è davvero molto potente, a patto, lo dico sempre perché altrimenti il mio lavoro non avrebbe senso, di recuperare quella che è l'essenza della pratica contemplativa, cioè ha
Certo.
fatto un cammino millenario, non possiamo privarla anche di una dimensione etica, ma una dimensione etica in quanto noi viviamo in un sistema sociale, in un pianeta, e quindi ecco, è importante recuperare anche il rapporto che abbiamo con gli altri, con il mondo esterno. Tu mi parlavi di tecnologia. E le persone che meditano mi parlano tantissimo dell'energia che si sprigiona quando si medita in gruppo. Lo stare con gli altri, anche in silenzio, facendo una cosa che poi alla fine è individuale, perché la meditazione è un fatto individuale, avvertono la presenza dell'altro.
È
E
vero,
non la sanno
confermo.
descrivere, perché a parole non la sanno. Io lavoro anche sui testi, sulle parole, sul linguaggio che queste persone usano nel descrivere la loro esperienza soggettiva. Non la sanno descrivere, parlano di energia, parlano di connessione, però c'è un qualcosa che si sviluppa fra le persone e in una società, in un'epoca come la nostra, fortemente digitalizzata, è bellissimo pensare che anche lo stare in silenzio con altre persone, possa comunque trasmetterci qualcosa, recuperare questa
È
dimensione di.
vero, che poi non ci capita praticamente quasi mai durante la vita di tutti i giorni, anzi spesso il silenzio lo viviamo con ansia, angoscia, oddio, se c'è un silenzio dentro casa, subito cerchiamo di coprirlo. Ecco, rispetto a questo ti volevo dire, ma tu mediti, fai diciamo una tua pratica personale, essendo tu comunque una professionista molto impegnata, che collabori in vari progetti e anche nel nostro progetto PsyLife, e sono onorato di averti anche nel nostro team. Come fai tu a non impazzire e a mantenere il centro? Perché insomma non è semplice quello che fai tra università, scuola di specializzazione, progetti con PsyLife, più hai la tua vita personale, privata, eccetera. Come fai a tenere insieme tutti questi pezzi, senza perderti, il centro?
Sì, allora io non ho mai praticato aderendo ad una corrente spirituale, diciamo, se non negli ultimi anni ho riscoperto la meditazione intesa proprio come la recitazione del rosario. Io ho riscoperto questa forma di spiritualità che è assolutamente individuale, però è anche vero che, come richiede insomma anche la nostra professione, ho fatto tanti anni di analisi personale e ancora la sto facendo per la formazione in psicoterapia, e questa sicuramente è un validissimo aiuto. Ho avuto la fortuna di conoscere un terapeuta che aveva delle conoscenze molto approfondite per quanto riguarda le culture orientali. Era formato anche per insegnare il training autogeno, quindi, e poi fra l'altro era, oltre che a un analista, psicoanalista freudiano, si era specializzato come seconda specializzazione in bioenergetica, e
Ah,
quindi ha adottato un
bellissimo,
approccio.
l'approccio che ho seguito anch'io, sì.
Ha adottato con me un approccio inizialmente un po' più ortodosso, poi mano a mano anche con alcuni esercizi centrati sul corpo e poi training autogeno. Sono stata io che successivamente, incuriosita, mi sono avvicinata un po' allo yoga oppure ad altre pratiche così, ma attraverso centri olistici della zona. Le ho un po' provate, non mi sono mai legata a una pratica nello specifico, per cui io mi occupo più di meditatori che essere meditatrice in sé
attiva, diciamo.
Però diciamo che mettere insieme varie conoscenze, come può essere, non so, quella acquisita su me stessa tramite l'analisi personale, che voglio dire anni di psicoanalisi, portano una certa centratura, il training autogeno, mi hanno dato degli strumenti per, come dire, rimanere a galla anche nei momenti di maggior tensione. Okay. Poi tutto fa anche l'imparare la gestione del tempo e adottare un approccio anche sistematico, perché fare una vita divisa, perché io mi sento divisa fra vari mondi, per forza di cose bisogna imparare un certo criterio di organizzazione proprio del tempo, degli spazi, del proprio lavoro, calendarizzare le cose. Ho imparato anche a proprio stilare ogni settimana il planning, ecco, capire quanto tempo dedicare a una cosa o l'altra, distinguere le priorità. E ovviamente non si può cadere nel burnout, perché può essere un rischio, a ricavarmi anche gli spazi per la vita personale. Io ad esempio faccio tanto sport e per me lo sport è un momento anche, come dire, di meditazione, nel senso che a me piace moltissimo fare sport. Ad esempio, io non uso mai gli auricolari per ascoltare la musica, cerco di ascoltare il mio corpo. Anche le camminate, che mi piacciono molto, sono molto riflessive. Cioè, cerco di sfruttare quel momento come un momento in cui trovo la connessione con me stessa, con il mio corpo, con la mia mente.
Questo che dici mi piace molto, perché a volte la gente pensa che la meditazione sia stare lì fermi, a cercare di mandar via tutti i pensieri. In realtà l'atteggiamento meditativo si può, come giustamente dicevi, avere quasi in ogni attività che si fa, soprattutto su quelle tra virgolette semplici, come il camminare, come fare attività manuali, no? E questo può essere utile, riuscire a centrarsi e a stare nel presente e ad allenarsi appunto a non stare da un'altra parte. Quello che dici degli auricolari mi ha colpito, perché in palestra vedo la maggior parte delle persone che tutto sommato non sono lì, portano il loro corpo in palestra a fare attività fisica, ma diciamo in quel momento la loro mente è totalmente da un'altra parte, siamo distratti appunto da altri stimoli, se non ce li abbiamo ce li andiamo a procurare.
E poi attenzione, ci tengo a dire che non è un problema in sé il mettersi gli auricolari, isolarsi dal mondo. Io amo tantissimo lavorare con la musica, ad esempio, perché quello mi stimola uno stato di concentrazione, anche di benessere, di ispirazione, che comunque mi fa lavorare bene. Ma credo che quando si va a lavorare con il corpo, come, non so, ad esempio io faccio sala pesi, quindi mi alleno in palestra con i pesi, credo che quando si entra in gioco proprio il movimento del corpo potrebbe essere una distrazione, proprio perché è un momento in cui bisogna stare molto attenti a come ci si sta muovendo, ascoltare ogni fibra del proprio corpo, come si sta muovendo e le risposte che dà, anche per evitare eventuali, perché poi sovrappensiero, no? Magari sto ascoltando una canzone che mi piace tanto, penso che sia la mia ora d'aria, non vado a come magari mi sto muovendo, posso rischiare anche di farmi male.
Quindi... Bello, esatto, esattamente. Bene, bene. Una cosa ti volevo chiedere. Allora, parliamo un po' di stress appunto dei professionisti. Oltre questo che hai detto un sacco di cose, cioè che una buona organizzazione, una gestione del tempo funzionale, lasciare degli spazi anche liberi per ricaricare le batterie nella natura, facendo movimento, rientrando a percepire il corpo, se stessi, possono essere utili, e in questo le pratiche meditative sicuramente ci aiutano. Ci sono altri consigli che puoi dare a chi come te, come me, siamo professionisti e ci troviamo a gestire uno stress che a volte è anche un po' particolare, che è quello della auto-organizzazione. Cioè, che cos'altro, se ti viene in mente, possiamo in qualche modo fare o smettere di fare? Visto che a volte, diciamo, te occupandoti anche di dipendenze, sai che volte le dipendenze, che possono essere da sostanze, da internet, da altre cose, sono un po' un tentativo di far fronte allo stress.
Certo. Allora, torno a ripetere, ma perché per me è importante, perché poi sembra una banalità, ma sappiamo che acquisire una buona abitudine e mettere da parte quelle cattive è un qualcosa di difficilissimo. Si può partire talvolta con le migliori intenzioni, però è davvero difficile poi sradicare anni e anni di cattive abitudini, di comportamenti consolidati. Quindi è molto importante, a mio avviso, trovare una routine che sia salutare, quindi come dicevi tu, imparare a pianificare, a gestire al meglio il proprio tempo, capire quali sono le priorità e poi lavorare in base alle urgenze, alle priorità, no? Darsi un tempo anche sul breve, medio, lungo termine, fare uso anche di supporti come può essere un'agenda, oppure c'è chi usa ad esempio l'agenda del telefono, applicazioni o altre cose. Di planning, perché è molto importante comunque avere anche una visione concreta, grafica. Ci sono delle grafiche anche molto belle, oppure lo si può fare. A me piace tantissimo farlo sulla carta perché do spazio alla creatività, uso i colori e altro. Avere proprio visivamente il piano della settimana, del mese, del periodo. E questo secondo me è molto importante. Importantissimo anche ricavarsi del tempo, perché sembra che poi a volte no, ci sentiamo in colpa nel prenderci una giornata off per stare con la famiglia, per fare qualcosa di piacevole.
Staccare.
È importantissimo perché se arrivo stanchissima, distrutta al fine settimana, non posso continuare a lavorare per poi riprendere ancora più stanca di prima, perché ciò mi fa rischiare poi di trascinarmi dietro una stanchezza che non mi fa performare, mi fa lasciare indietro del lavoro e si crea un circolo vizioso davvero dannoso. E poi, per quanto riguarda invece la questione delle dipendenze, ecco, le dipendenze sono un'illusione, perché in base a quello che è il tipo di dipendenza, possiamo avere l'illusione che ci possano amplificare alcune capacità, no? Ci possano dare un boost. Penso a chi, ad esempio, fa uso di determinate sostanze molto nocive. Io ho lavorato anche in ambito del CERT, quindi insomma, ci sono delle sostanze stimolanti, nootropi o altro, che alcune persone assumono e pensano che possono aiutare a performare meglio, ovviamente con effetti collaterali molto pesanti, ecco.
Parli
O
delle bevande energizzanti?
Ma non solo, c'è chi abusa di caffeina, c'è chi abusa di
Caffeina,
sostanze energizzanti, chi addirittura purtroppo ci sono tantissime persone che per far fronte a un carico eccessivo di stress fanno uso di sostanze stupefacenti ben più pesanti della caffeina. Ci
tipo la
sono addirittura
cocaina,
dei
dici.
farmaci. Esatto, la cocaina, oppure ci sono sul mercato nero anche dei farmaci nootropi che servono a stimolare le attività mentali, a rendere, come dire, a rendere più
Ah,
performante anche l'attività cognitiva. Quindi, ecco, si parte dal poco, come può essere bere 10.000 caffè in una giornata, al tanto come avviare una vera e propria tossicodipendenza, ma è un'illusione, perché prima o poi gli effetti collaterali sul fisico, sulla psiche e poi su tutto quello che riguarda la vita della persona, dal lavoro alla vita personale, si vedono. Quindi questa cosa, per
si
esempio,
vedono, sì.
ma non
Quindi
solo quello.
meglio fermarsi, staccare la spina. Io a volte consiglio proprio ai miei clienti che vengono nelle sedute di coaching online o di psicoterapia di inserire proprio nella propria agenda degli spazi liberi, in cui poter in qualche modo rilassarsi o fare quello che in quel momento uno ha voglia di fare, che sia non produttivo, ma carica batteria, ecco, le cosiddette, io le chiamo le attività carica batteria che vanno inserite in agenda.
Certo, anche perché poi è meglio fermarsi un paio di giorni piuttosto che stare male, andare in burnout, perché poi lo stress, diciamo, ha anche degli effetti sul sistema immunitario, quindi le persone che si stressano, sono cronicamente sotto stress, possono anche rischiare di ammalarsi più spesso, di avere più acciacchi, insomma, ecco, quindi è meglio fermarsi per qualche giorno, per fare un'attività piacevole, per stare con gli altri, per godersi la vita al di fuori dell'ambito lavorativo, piuttosto che poi doversi fermare più a lungo oppure anche notare con dispiacere degli effetti negativi sulla propria psiche o sulla salute fisica, perché sappiamo che ci sono degli effetti anche sulla salute fisica. Poi, oltre, parlavamo di dipendenze, oltre alle sostanze che servono per reggere, diciamo così, il ritmo, ci sono anche quelle che servono da fuga, da anestetico. Quando appunto si sta vivendo una vita che non è soddisfacente o che si vive come eccessivamente pesante. E penso sì alle sostanze che servono, come dire, come rilassanti, ecco,
Rilassanti, sì.
o
Beh, sì.
l'alcol, o gli psicofarmaci, ma pensaci un po', anche lo stesso shopping compulsivo,
Certo.
oppure l'uso compulsivo di internet e dei dispositivi digitali.
Internet.
Comunque una
Bisogno di
fuga.
rilassarmi, litigo con la mia compagna, la prima cosa che faccio mi rilasso andando a scrollare la bacheca di Instagram. Capito? Sì. In
Che
effetto
poi.
ansiolitico, apparentemente ansiolitico, ma in realtà che sappiamo che poi provoca un sacco di effetti collaterali.
Certo, ma pensiamo che più che la sostanza stupefacente, a mio avviso, è molto più pericoloso perché più accessibile, più a portata di mano, un qualcosa come il cellulare o il computer o il videogioco, perché sono parte, o io penso addirittura anche al cibo, perché anche il cibo poi può sfociare una vera e propria
Certo.
dipendenza, sono un qualcosa che fanno parte della nostra vita perché ne abbiamo bisogno, ne abbiamo necessità e ci servono. Penso al cibo per sopravvivere o al telefonino, perché ormai lo portiamo dietro a volte anche per esibire documenti di
Sempre.
riconoscimento o altro. Quindi sono aspetti, sono parte imprescindibile della nostra esistenza. Quindi è molto più facile, secondo il mio parere, ma anche secondo, insomma, quello che vedo, ecco, intorno a me, è molto più facile che questi oggetti o questi comportamenti possano trasformarsi da necessari per la vita di tutti i giorni a disfunzionali.
A disfunzionali. Benissimo, io ti ringrazio tantissimo, Elisa, per queste pillole che ci hai dato. E ti chiedo, ci sarebbe qualche domanda una domanda a cui avresti voluto rispondere che non ti ho fatto?
Ma sai che non lo so, ne hai tu per me?
Ok. No. Ok. Allora vuol dire che va bene così, dai.
Sì,
Allora,
beh, ovvio, ci
grazie
sarebbero
mille.
tante cose da dire, però insomma il
Sì,
tempo
ma
è sempre
non,
quello che
infatti non è detto che questo sia l'ultima nostra chiacchierata, anzi spero proprio di no, spero che di poter approfondire poi ognuno magari di questi aspetti e altri insieme a te, perché è interessantissimo quello che tu fai e mi piace molto il tuo approccio che è scientifico e allo stesso tempo ti occupi di questi ambiti che sono liminari tra la psicologia e la religione, la spiritualità, che sono argomenti che a me interessano moltissimo e mi affascinano e credo che siano fondamentali da integrare nella nostra pratica anche clinica e comunque in generale come psicologi, promotori di salute.
certo, quello che mi premeva dire è che appunto abbiamo parlato di oggetti o comportamenti che sono essenziali alla nostra vita di tutti i giorni e che possono trasformarsi in un pericolo, se vogliamo. Ma a me preme sempre tenere accesa la speranza e la fiducia nel fatto che possiamo sempre, quando ce ne rendiamo conto che qualcosa non sta
Giusto, giusto.
andando, trasformare un qualcosa di negativo e dannoso, che magari ci ha anche fatto del male per un certo periodo della nostra vita, e cambiarlo, ecco, trasformarlo in un'occasione di crescita,
Bello.
perché appunto le abitudini, è vero, possono essere consolidate, dannosissime, disfunzionali, radicate, difficilissime poi da cambiare, no? Perché sa, quando uno è abituato in un certo modo fa anche fatica a riconoscere che quell'abitudine forse non fa poi così bene. Però una volta che ci si è interrogati e si è provato magari un modello alternativo di comportamento, di vita, e si vede che poi così non va poi tanto male, anzi si funziona meglio, ecco che secondo me si può avere un'occasione di crescita personale, ma non solo per il proprio benessere, anche per la propria evoluzione come individui, migliorando anche le relazioni con il mondo esterno. Quindi ecco, io ci tengo sempre a dare questo messaggio di fiducia, perché tutti hanno la possibilità.
È vero, poi... è molto importante. Va bene, Elisa. Allora, i tuoi recapiti per contattarti. Voglio dire una cosa importante. Elisa fa parte appunto del team PsyLife e con te abbiamo elaborato un percorso vero e proprio di uscita dalle dipendenze dal digitale, e quindi diciamo è qualcosa di veramente molto utile, che dà la possibilità a tante persone di poter migliorare il proprio rapporto con il digitale, di utilizzare questi strumenti senza essere utilizzati da questi strumenti. Quindi lasciaci i tuoi contatti, recapiti per chi vuole avvalersi della tua professionalità.
Allora, io ho un'email personale che è elisa.paluan@gmail.com. Ecco, lascio quella perché poi quella istituzionale di solito è dedicata ai lavori di ricerca. E niente, quindi insomma, se mi volete contattare, io sono molto reattiva, ecco, alle email di solito, appunto, a proposito di organizzazione, tutte le mattine ho sempre un momento dedicato.
Bravo, io invece non rispondo a nessuno. Ok, va bene. Elisa, grazie per la tua disponibilità e per i preziosi consigli e per il tempo che hai dedicato a tutti i nostri telespettatori e radioascoltatori, visto che c'è anche il podcast Psicologia e Vita e Salto Quantico, in cui questo materiale va a convergere. Grazie ancora.
Grazie a te per l'interesse e soprattutto, insomma, speriamo che da questa conversazione possa emergere qualche stimolo di riflessione. Io resto a disposizione.
Grazie ancora. Arrivederci, ciao.
Arrivederci, ciao.